Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Mario Scatton per la parte tecnica, a Maria Serena Tuglio e ad Eva Rohrmann. Oggi, in differita dall'Aula delle Benedizioni, vi trasmettiamo una sintesi dell'incontro che si è tenuto giovedì scorso tra il Papa e il clero di Roma, un incontro tradizionale che avviene sempre all'inizio del periodo di Quaresima. L'incontro con i preti di Roma è stato anticipato dal saluto al Papa del cardinale Agostino Vallini. Il cardinale Vallini, vicario per Roma, ha sottolineato che il vicariato, la diocesi di Roma, è impegnata ad adeguare i programmi pastorali alle nuove esigenze pastorali, uno sforzo che trova proprio il sostegno del Papa, ed ha messo l'accento sulla dimensione familiare dell'incontro tradizionale con i preti di Roma di inizio Quaresima, in cui i parroci, ha detto il cardinale Vallini, possono raccontare al vescovo di Roma i propri successi, ma anche le loro fatiche e i loro dubbi. L'incontro con il Papa è stato aperto da una domanda del parroco di San Frumenzio, siamo nella zona del quartiere Prati Fiscali a Roma, che ha posto al Papa una domanda sulla missione evangelizzatrice dei presbiteri, in particolare sottolineando le difficoltà nel cogliere da parte dei sacerdoti nel mondo di oggi il cuore degli uomini. Ascoltiamo la risposta del Papa.
Cari confratelli, innanzitutto vorrei esprimere la mia grande gioia di essere con voi, il parroci di Roma e i miei parroci, siamo in famiglia. Sono anche grato che posso iniziare la Quaresima con un momento di riposo spirituale, di respiro spirituale nel contatto con voi. E anche detto, siamo insieme perché voi potete raccontarmi le vostre esperienze, le vostre sofferenze, anche i vostri successi e gioie. Quindi non direi che è così che qui parla un oracolo e voi chiedete, ma siamo in uno scambio familiare dove per me è anche molto importante tramite voi conoscere la vita nelle parrocchie, le vostre esperienze con la parola di Dio nel contesto del nostro mondo di oggi, e vorrei così imparare anche io a avvicinarmi alla realtà dalla quale uno nel Palazzo Apostolico può essere anche un po' troppo distante.
Santo Padre, sono Don Fabio Rosini, parroco di Santa Francesca Romana all'Ardiatino. Si stanno moltiplicando le esperienze di primo annuncio e non mancano risultati anche molto incoraggianti. Un successo pastorale, paradossalmente, può nascondere un errore, magari una stortura di impostazione, che non appare immediatamente. Quali devono essere i criteri imprescindibili di questa urgente azione di evangelizzazione?
Sono contento di sentire che si fa realmente questo primo annuncio, si va oltre i limiti della comunità fedele della parrocchia, cerca le cosiddette pecore perdute, cerca di andare all'uomo di oggi che vive senza Cristo, ha dimenticato Cristo, e di annunciargli il Vangelo. E sono anche felice di sentire che non solo si fa, ci sono anche successi, qualche volta anche numericamente, belli. E quindi vedo che voi sapete parlare alle persone nelle quali si deve rifondare o fondare la fede. Quindi io non posso per questo lavoro concreto dare delle ricette, perché sono anche diverse le strade a seconda delle persone, delle professioni, delle situazioni. Il catechismo, per così dire, indica l'essenza di quanto ha di annunciare, ma applicare alla situazione deve chi conosce la situazione trovare il metodo come aprire il cuore e poi invitare al cammino al Signore e col Signore e con la comunione della Chiesa. Questi fedeli, di vedere la presenza della fede che non è una cosa del passato, ma che oggi è vero anche per domani, mi dimostra la strada, mi impara a vivere da uomo, aiutarli nella vita sacramentale, nella vita della preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, e nella vita della giustizia e della carità, perché i cristiani dovrebbero essere fermenti di giustizia, di integrità, di rettitudine e di carità nella nostra società, con tanti problemi, tanti pericoli e anche tanta corruzione che esiste. Mi sembra così anche realizzano un ruolo missionario senza parole, essendo realmente persone di vita giusta.
Padre Santo, sono Don Giuseppe Forlai, vicario parrocchiale presso la parrocchia di San Giovanni Crisostomo, nel settore nord della nostra diocesi. L'emergenza educativa di cui autorevolmente la Santità Vostra ha parlato è anche, come tutti sappiamo, emergenza di educatori, particolarmente credo sotto due aspetti. Prima di tutto, è necessario avere un occhio maggiore sulla continuità della presenza dell'educatore prete. Per educare bisogna stare. Secondo aspetto, credo che la partita fondamentale della pastorale giovanile si giochi sul fronte della cultura. Vorrei che l'oratorio fosse un luogo dove si impara a sviluppare competenze relazionali e dove si riceve ascolto e sostegno scolastico, un luogo che non sia il rifugio costante di chi non ha voglia di studiare o di impegnarsi. Santità, ci dica una parola autorevole in più su questi due aspetti dell'emergenza educativa.
Allora cominciamo con il secondo punto, che diciamo più ampio e in un certo senso anche più facile. Certamente un oratorio nel quale solo si fa dei giochi e prende delle bevande sarebbe assolutamente superfluo. Il senso dell'oratore deve realmente essere una formazione culturale, umana e cristiana della personalità a una personalità matura. Mi sembra proprio oggi c'è una povertà culturale dove si sa tante cose, ma senza un cuore, senza un coordinamento interiore, perché manca una visione comune del mondo. E perciò una formazione culturale ispirata dalla fede della Chiesa, dalla conoscenza di Dio che ci è donato, è assolutamente necessaria. Direi proprio questo è funzione di un oratorio, che uno non solo trovi possibilità per il tempo libero, ma soprattutto trovi formazione umana integrale che rende completa la personalità. Molto più difficile per me è la prima domanda, cioè la permanenza del giovane sacerdote per dar orientamento ai giovani. Senza dubbio una relazione personale col educatore è importante e deve avere anche la possibilità di un certo periodo per orientarsi insieme. Dall'altra parte, direi, il giovane sacerdote deve anche fare delle esperienze diverse in contesti culturali diverse, proprio per arrivare alla fine il pacchetto culturale necessario per essere come parroco poi punto di riferimento per un lungo tempo alla parrocchia.
Santità, sono Don Giampiero Ialongo, uno dei tanti parroci che svolge il suo ministero nella periferia di Roma, precisamente a Torre Angela, confine con Torbella Monaca, Borghesiana, Borgata Finocchio, Colle Prenestino. Periferie queste, come tante altre, spesso dico dimenticate e trascurate dalle istituzioni. E forse più di altre zone della nostra città, le nostre periferie avvertono veramente forte il disagio che la crisi economica internazionale inizia proprio a far pesare sulle condizioni concrete di vita di non poche famiglie. Io dico che ci andiamo sempre più rendendo conto che ci troviamo dinanzi una vera e propria emergenza. Un pacco viveri, come noi facciamo, un po' di indumenti, talvolta dei concreti aiuti economici per pagare le bollette o l'affitto, possono essere sì un aiuto, ma non credo una soluzione.
Come sapete, da molto tempo prepariamo una enciclica su questi punti e nel cammino lungo vedo come è difficile parlare con competenza, perché se non è detto con competenza certe realtà economiche non può essere credibile, e dall'altra parte anche parlare con una grande consapevolezza etica, creata e svegliata da una coscienza formata dal Vangelo. Quindi denunciare questi errori fondamentali che sono adesso mostrati nel crollo delle grandi banche americane, gli errori nel fondo, alla fine l'avarizia umana come il peccato, o come dice la lettera del Colossese, avarizia e idolatria, questa idolatria che sta contro il vero Dio e la falsificazione dell'immagine di Dio con un altro Dio, quello Mammona, dobbiamo denunciare con coraggio ma anche con concretezza, perché i grandi moralismi non aiutano se non sono sostanziati con conoscenza di realtà, che aiuta anche a capire che cosa si può in concreto fare per cambiare man mano la situazione, nella nuova situazione creatasi con il mondo industriale. La dottrina sociale della Chiesa, cominciando da Leone XIII, cerca di fare queste denunce, non solo denunce, non sono sufficienti, ma anche mostrare le strade difficili dove passo per passo esige l'assenso della ragione, e l'assenso della ragione esige l'assenso della volontà e la correzione della mia coscienza, la volontà di rinunciare in un certo senso a me stesso per poter aiutare a quanto è il vero scopo della vita umana, dell'umanità. Illuminare questo ragionamento con la fede che ci libera dall'egoismo del peccato originale è compito della Chiesa, di entrare in questo discernimento, in questo ragionamento, farsi sentire su questo livello, anche in diversi livelli nazionali, internazionali, eccetera, per aiutare nel corrigere. E questo non è un lavoro facile, perché tanti interessi personali di gruppi nazionali si oppongono a una correzione di radice, e forse un pessimismo, mi sembra il realismo, fin quando dura il peccato originale non arriveremo mai a una correzione radicale e totale, ma dobbiamo fare il tutto per correzioni almeno provvisorie sufficienti per far vivere l'umanità e per ostacolare la dominazione dell'egoismo che si presenta sotto pretesto di scienza e di economia nazionale e internazionale.
Sono padre Lucio Maria Zappatore, carmelitano, parroco di Santa Maria Regina Mundi a Torre Spaccata, la periferia est sulla Casilina. Lei ha parlato del ministero singolare e specifico del Vescovo di Roma, il quale presiede alla comunione universale della carità. Io le chiedo di continuare con noi questa riflessione allargandola alla Chiesa di Roma. L'avere come Vescovo il Papa della Chiesa universale cosa comporta nella sua missione oggi in particolare? Cioè, non vogliamo conoscere i nostri privilegi di parroci di Roma. Una volta si diceva parocus in urbe, episcopus in orbe. Non so se è ancora valido. Ma noi vogliamo sapere come vivere questo carisma, questo dono di essere come preti a Roma, e cosa si aspetta lei da noi parroci romani. Fra pochi giorni lei si recherà al Campidoglio. Noi abbiamo apprezzato tutti i suoi precedenti incontri con le autorità capitoline, ci hanno fatto vedere quanto lei vuole bene alla nostra città di Roma. E a proposito della visita che farà al Campidoglio, dato che lei ha detto che questo è un momento di relax, di riposo, mi permetto di rubare qualche secondo, perché le ho dedicato un sonetto romanesco. Er Papa al Campidoglio. Er Papa che salisce al Campidoglio è un fatto che te lassa senza fiato, perché stavolta sorte for d'arsoglio, per creanza che ti è un buon vicinato. e il sindaco e la giunta, con orgoglio, gli hanno fatto un invito più accorato, perché Roma, se sa, voglio o non voglio, non può far proprio a meno del papato. Roma, tu ci hai avuto drento al petto la forza per portare la civiltà. Quando Pietro t'ha messo lo zucchetto, eterna Dio t'ha fatto a diventà. Accogli allora il Papa Benedetto che sale a benedite e a ringraziare.
Grazie,
siamo romani.
Vero romano. Grazie, abbiamo sentito parlare il cuore romano, che è un cuore di poesia. È molto bello sentire un po' di romanesco e sentire che la poesia è profondamente radicata nel cuore romano. Questo forse è un privilegio naturale che il Signore ha dato ai romani, è un carisma naturale che precede i privilegi ecclesiali. Allora, non è necessario qui sviluppare la dottrina del primato, voi la conoscete tutti molto bene. Importante è che realmente il successore di Pietro e il ministero di Pietro garantisce l'universalità della Chiesa e questa trascendenza di nazionalismi e di altre frontiere che esistono nell'umanità per essere realmente una Chiesa nella diversità e ricchezza delle tante culture. E vediamo come anche le altre comunità ecclesiali e chiese vedono questo bisogno di un punto unificante per non cadere nel nazionalismo, nell'identificazione con una determinata cultura, per essere realmente nella apertura tutti per tutti e per sempre essere costretti di aprirsi a tutti gli altri. Mi sembra questo il ministero fondamentale del successore di Pietro, di garantire questa cattolicità che implica molteplicità, diversità, ricchezza di culture, rispetto di questa diversità e nello stesso tempo esclude assolutizzazione e unisce tutti, obbliga tutti a aprirsi, uscire dalla assolutizzazione del proprio e trovarsi nell'unità della famiglia di Dio che il Signore ha voluto e per la quale garantisce il successore di Pietro come unità nella diversità.
E con questo applauso si è concluso giovedì scorso l'incontro tra il Papa e il clero romano, un incontro tradizionale all'inizio del periodo liturgico della Quaresima. Noi vi abbiamo proposto una sintesi di un incontro che è durato nell'Aula delle Benedizioni in Vaticano per oltre un'ora e mezzo. E io saluto proprio padre Lucio Maria Zappatore, parroco di Santa Maria Regina Mundi a Torre Spaccata. Ben trovato, padre Lucio.
Grazie, buongiorno a voi.
Siamo nella zona di Roma Sud, se non vado errato, tra la Tuscolana. E la Casilina.
Esatto, sì, dentro il raccordo anulare. 1,5 chilometri dentro il raccordo anulare.
Giovedì ha dedicato questo sonetto romano al Papa. Tra l'altro lei viene presentato come un sacerdote romano de Roma.
Non sono di 7 generazioni, ma mi accontento. Sono riomonticiano, vuol dire che sono nato nel rione Monti, tra Santa Maria Maggiore e il Colle Oppio, il primo rione di Roma.
Padre Lucio, come le è nata l'idea di dedicare un sonetto in romano o romanesco, come si dice correttamente?
Romanesco.
Il romanesco al Papa.
Dunque, la mia vena poetica, sembra strano, è nata con la morte di Papa Giovanni Paolo II. Fino allora avevo provato qualche volta, ma sempre fallendo. Con la morte di Papa Giovanni Paolo II ho cominciato a scrivere delle poesie a lui, e da quel momento non ho smesso più, mi è venuta una vena poetica, è stata apprezzata questa vena anche dai veri poeti romaneschi. Ho studiato la grammatica, da quel momento ho studiato la grammatica romanesca per perfezionare lo stile, eccetera, e quindi da quel momento se c'è qualche occasione che mi colpisce scrivo un sonetto, non solo religiosi, anche profani, diciamo.
Padre Lucio, che significato ha per lei essere prete a Roma?
Quello che ho chiesto io al Papa. È la domanda che io ho fatto al Papa e il Papa appunto ha risposto che il carisma della Chiesa di Roma è unico, perché Roma è l'unica Chiesa che ha come vescovo il Papa della Chiesa Universale. Questo comporta per noi preti di Roma, parroci di Roma, capire che fare il parroco a Roma è diverso che farlo a Bologna, a Firenze o a Napoli. Cioè il parroco a Roma deve avere, secondo me, come caratteristiche le caratteristiche della Chiesa di Roma, quindi l'universalità, l'accoglienza, la fedeltà, per esempio, la fedeltà al Papa. Devono essere fedeli tutti, ma quelli di Roma io penso in maniera proprio particolare, così pure l'esemplarità nella liturgia, perché in fondo nel mondo se una cosa si fa a Roma vuol dire che si può fare dappertutto. Allora un fedele che viene a Roma e vede a Roma una messa strana o qualche gesto strano torna a casa pensando che si può fare perché l'ha visto fare a Roma. Questa è la responsabilità, io credo, più importante del sentirsi preti, parroci a Roma.
Padre Lucio, cosa pensano invece i romani di quartiere, dei rioni, di periferia, del Papa e della Chiesa Universale?
Dunque, io credo, vado un po' controcorrente, io cerco sempre di sfatare, anche attraverso il romanesco, eccetera, quella idea che fuori si sono fatti dei romani. Il romano è sfaticato, è bullo, il romano è volgare, è antipatico. Io credo che invece il vero romano è accogliente, perché Roma è sempre piena di pellegrini, è tollerante, perché Roma ha avuto una storia millenaria dietro le spalle, e quindi queste sono le caratteristiche del vero romano. Purtroppo io vivo in una periferia dove si corre il rischio che i ragazzini che vengono su siano dei bulletti di quartiere, invece che sentirsi profondamente romani. Pensi che io vado nelle scuole pubbliche, statali, gratuitamente, a fare lezioni di romanesco, perché attraverso il romanesco voglio far scoprire le vere virtù del romano autentico.
Padre Lucio, mi perdoni questa domanda, sì. Secondo lei oggi è possibile fare una liturgia in romanesco? Avrebbe un significato per la pastorale locale?
No, questo penso di no. Una domanda che mi hanno fatto ieri, se nelle prediche io adopero il romanesco, proprio in maniera del tutto eccezionale. Il Belli si rifiutò di mettere il Vangelo in romanesco perché non lo riteneva adatto, non perché è una lingua volgare, ma perché c'è modo e modo. Cioè io sono, mia mamma per esempio è di origini friulane, so che in Friuli esiste la messa in friulano, ma quella è una lingua vera e propria. Il dialetto romanesco non lo vedo nella liturgia, anche se in molte occasioni lo vedo un dialetto solenne, adeguato, eccetera, ma non proprio particolarmente adatto per la liturgia.
Padre Lucio, lei ha introdotto, incontrando il Papa, il tema della visita al Campidoglio del prossimo 9 di marzo. Questo rapporto tra il Papa e le istituzioni locali è tipico della realtà romana, anche questo particolare aspetto.
Sì, sì, sì. Io infatti nella poesia ho scritto che Roma non può far proprio a meno del papato, no? E bello che mi ha risposto subito questa mattina un poeta romanesco con un altro sonetto dicendo che secondo lui è vero il rovescio, è il Papa che non può far a meno di Roma. E allora io gli ho detto, beh, diamo una botte al cerchio, una botta alla botte, diciamo che tutti e due hanno bisogno l'uno dell'altro. Però in effetti è innegabile che questo rapporto di buon vicinato è molto importante, perché Roma ha una sua storia, una sua cultura millenaria che è stata poi integrata dal cristianesimo. Io infatti nel sonetto ho detto: Roma, tu ci hai avuto dentro al petto la forza per portare la civiltà. Quando Pietro ti ha messo lo zucchetto, eterna Dio ti ha fatto diventare. Cioè Roma già aveva una sua storia, il cristianesimo l'ha fatta diventare questa storia eterna.
La tradizione religiosa popolare romana arricchisce l'esperienza cristiana?
Beh, senz'altro sì, io sono anche fratellone, confratello della confraternita del Carmine di Trastevere, che è la più grande festa popolare romana, della Madonna del Carmine. Poi come carmelitano vi sono particolarmente legato. Da alcuni anni è stata ripristinata la tradizione della processione sul Tevere. Il sogno nostro sarebbe quello di portarci una volta il Papa, come è andato sul Reno, così noi speriamo che prima o poi anche il Papa venga sul Tevere alla processione della Madonna dei Noantri.
Padre Lucio Maria Zappatore, lasciamoci con questa immagine. Grazie,
grazie
e buona giornata.
Grazie, grazie. Volemos bene.
Anche a lei. Padre Lucio Maria Zappatore, carmelitano, parroco di Santa Maria Torre Spaccata, che è stato con noi in questo programma che ha voluto ripercorrere in sintesi l'incontro di giovedì scorso tra il Papa e il clero romano. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.